Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Care amiche ed amici del Salotto della Morghi e dell'Ora di Amadeus, buonasera e ben ritrovati. L'argomento di questa sera sono le profezie, un argomento che verrà anche ripreso da altri ospiti e in altre puntate dell'Ora di Amadeus, ma per questa sera io vi parlerò di San Malachia. San Malachia, personaggio del XII secolo, fu arcivescovo di Armagh, una località nel nord dell'Irlanda. Si racconta che ebbe durante un viaggio a Roma la visione di quelli che sarebbero stati la successione dei pontefici da quel momento in avanti. Quindi dal 1143 con Celestino II sino ai giorni nostri con Petrus Secundus o, secondo altre interpretazioni, Petrus Romanus. Si tratta di quindi 112 motti latini, ossia brevi frasi che indicano e fanno capire quale sia il pontefice attraverso delle sue caratteristiche, che possono essere caratteristiche spirituali, caratteristiche fisiche, caratteristiche attitudinali o anche caratteristiche geografiche, quindi il luogo di provenienza. Quindi ognuno viene indicato in maniera leggermente diversa, ma dovrebbe essere appunto perfettamente individuabile nell'ottica appunto della profezia. Questa profezia venne pubblicata però solamente per la prima volta nel 1595, quindi con 4 secoli di ritardo, ad opera del monaco benedettino Arnoldo Vion nel suo libro Lignum Vitae, di cui qui vediamo appunto il frontespizio. Già il fatto appunto che sia stato pubblicato con così tanto ritardo getta un'ombra su quella che è appunto la validità di questa profezia, per il semplice motivo che tutti i pontefici dal 1143 al 1595 ovviamente erano noti, e quindi i motti che li identificano sono molto chiari, molto precisi, molto netti, mentre diventano assai più nebulosi per quello che riguarda i successivi. Si disse anche che questa pubblicazione qua era stata manomessa ad opera di un certo Ceccarelli, il quale si adoperò per favorire le lezioni di Gregorio XIV proprio attraverso l'identificazione, attraverso questi motti che avevano ricevuto un notevole interesse da parte delle personalità del tempo. Ad ogni modo, questo discorso a noi interessa molto relativamente perché è ai giorni nostri di cui stiamo parlando e che ci interessa in maniera proprio particolare questa profezia, perché noi viviamo gli ultimi, abbiamo vissuto e viviamo appunto gli ultimi pontificati. E quindi diciamo che l'originalità di queste definizioni probabilmente non interessava particolarmente ai falsari del tempo, e quindi vediamo quali sono gli ultimi pontefici, diciamo, più vicini a noi. Cominciamo con Giovanni XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, che ha retto il soglio pontificio dal 58 al 63. Il suo motto era Pastor et Nauta, quindi pastore e marinaio, o pastore e navigante, a seconda della traduzione. Per quello che riguarda pastore, è evidente che è una caratteristica peculiare di qualunque pontefice. Nauta indica la sua provenienza da Venezia, appunto città marittima, città marinara per eccellenza, e quindi Pastor et Nauta può essere ben identificato con Papa Giovanni XXIII. A lui seguì Giovanni Battista Bontini, che appunto fu papa dal 63 al 78 con il nome di Paolo VI. E Paolo VI, il suo motto era Flos Floris, ossia fiore dei fiori. L'attribuzione di questo motto può essere fatta attraverso il simbolo e lo stemma araldico familiare di Montini, che appunto è un giglio, e nel suo stemma araldico ne compaiono tre. Quindi tre gigli indicano il fiore dei fiori, il più bello di tutti. E quindi Montini è identificato in questa maniera. A lui nel 78, per un brevissimo arco di tempo, seguì Albino Luciani con il nome di Giovanni Paolo I. Il suo motto è De Medietate Lune, ossia il tempo medio di una luna. Infatti, poté reggere il soglio pontificio solamente per 33 giorni, quando morì in maniera e in circostanze che ancora oggi suscitano molti dubbi e fanno supporre appunto che sia stato piuttosto assassinato per le sue idee innovative e la sua intenzione di modificare certe caratteristiche appunto del Vaticano. Ma tornando al nostro discorso, De Medietate Lune è il tempo medio di una luna, quindi un mese appunto, ed è stato il tempo del suo pontificato. A lui seguì Giovanni Paolo II per un lungo pontificato dal 78 al 2005. Il suo motto è De Labore Solis, ossia la fatica del sole. Questo qui è stato interpretato, questa fatica del sole, in due modi diversi. Uno, siccome Giovanni Paolo II ha viaggiato e portato la parola di Cristo in tutto il pianeta, quindi praticamente il sole non è mai tramontato sui luoghi che ha raggiunto, perché ha girato tutto l'orbe terracqueo, quindi in questo senso potrebbe essere diciamo giusto, ma in realtà è molto più probabile che si riferisca a una caratteristica veramente particolare di Giovanni Paolo II. E quindi De Labore Solis sarebbe la fatica del sole nel senso dell'eclissi, ossia Karol Wojtyla nacque il giorno in cui ci fu un'eclisse di sole e dopo la sua morte il suo funerale fu celebrato casualmente nel giorno di un'eclisse, quindi diciamo una coincidenza veramente troppo difficile da prendere appunto come una semplice casualità, e quindi ci dà una certa certezza che De Labore Solis si riferisse appunto a Giovanni Paolo II, Karol Wojtyła. Benedetto XVI fu il suo successore dal 2005 al 2013, quando, come tutti sappiamo, diede le sue proprie dimissioni. Il suo titolo era Gloria Olive, ossia la gloria dell'ulivo. E questo appunto è dato dal fatto che lui ha assunto il nome di Benedetto, e i benedettini sono identificati dall'olivo nel loro simbolo, quindi la gloria dell'olivo e indica chiaramente il nome di Benedetto. Bene, c'è una voce popolare appunto, e quindi un ulteriore nome che sarebbe Caput Nigrum. Caput Nigrum, ossia il Papa Nero, e questo potrebbe di nuovo darsi a Benedetto XVI, perché nel suo simbolo araldico, come vediamo in alto a sinistra, è presente una testa di moro, e quindi una testa nera. E quindi potrebbe sia Caput Nigrum che Gloria Olive identificarlo in maniera molto precisa. C'è invece chi dice che lui sia Caput Nigrum e Gloria Olive sia Jorge Mario Bergoglio, l'attuale pontefice. Ma secondo me questa attribuzione non è particolarmente giusta, in quanto il termine caput ligrum non è indicato direttamente nelle profezie, ma è una voce popolare, è una tradizione orale, quindi va al di là di quello che è il nostro discorso. Per quello che riguarda invece l'ultimo pontefice, viene descritto non con un motto, ma con una frase ben più articolata, che leggo. Petrus Romanus, qui pascet ovis in multis tribulationibus, quibus transactis, civitas septicollis diluetur, et iudex tremendus judicabit populum sum finis. La traduzione è abbastanza facile, in questo caso dal latino ecclesiastico. Pietro il Romano, il quale pasce le sue greggi tra molte tribolazioni, superate le quali la città dei sette colli sarà distrutta e il giudice tremendo giudicherà il suo popolo. Fine della storia. E quindi con questa preoccupante definizione viene indicata la fine dei tempi o quantomeno la fine della Chiesa. E in effetti devo dire che tutto quello che sta succedendo in questi ultimi anni, in quest'ultimo anno in particolare, e la piega che sta prendendo il mondo, può darsi che qualcosa di vero ci sia e che la città dei sette colli effettivamente, che è indicata anche da altre profezie, come appunto quella di Nostradamus, che anche lui dice che verrà distrutta non da guerre, non da rivolte e non comunque dall'azione dell'uomo, ma verrà distrutta appunto dalla furia della natura e dalla furia di Dio, quindi perché la più corrotta in assoluto è il centro di tutti i mali del mondo. Ecco, indipendentemente da come uno la pensi, questi sono i fatti relativi appunto ai profeti di cui stiamo parlando, e non aggiungiamo altre sensibilità di ognuno. Bene, non mi resta che lasciarvi a questo punto, allora, di Amadeus.